giorni passati e sono grato a colei che fa questo sforzo per cantarlo per me quando vengo. Sorella Angie e sorella Gertie, il Signore le benedica. Quando lo sento, riporta vecchi ricordi di molto tempo fa. Appena prima di lasciare il tabernacolo, abbiamo avuto un grande risveglio, un inverno intero, predicando sul libro della rivelazione del Signore Gesù. Ed io, quasi ogni domenica sera, cantavano il cantico, continua a rimanere saldo. Grazie, sorella Gertie, e sono certamente felice che l'abbiano cantato di nuovo per noi stasera. La sorella Angie stava dicendo che era solo un po' rauca. Ebbene, non sentirti sola, lo sono anch'io. Ma stamattina, dopo aver fatto soffrire le persone per un sermone di circa 2 ore e mezza, quello era uno dei miei in miniatura, quindi sono uscito quando ero un po' bagnato per terra e certamente ecco come divento. Ma amo proprio la parola e specialmente la benedizione dello Spirito Santo con la parola. E quando Egli benedice e aiuta, io proprio semplicemente non riesco a trovare un punto in cui fermarmi. Quindi sapete com'è. Ora, forse non altrettanto lungo stasera, che vorrei parlare a motivo dell'essere un po' rauco, ma dipendiamo da Dio per le nostre benedizioni e per il suo aiuto spirituale che ci serve oltremodo nelle nostre vite. Ed ora, come il fratello Neville ha annunciato con il suo programma, anzi sul suo programma, e vorrei che ogni ascoltatore ascoltasse quel programma. Ora, egli non mi ha detto di dire questo, ma non sono mai stato benedetto nell'ascoltare un programma come sono stato sabato scorso. Quanti hanno sentito quel messaggio? Quello è stato un capolavoro. WLRP, dalle 9 alle 9.30, ogni sabato mattina il trio Neville. E stavo parlando al fratello che prende le registrazioni, fratello Leo che è nella stanza, ed era così eccitato da ciò che non ha fatto, ha detto, di chi è questo predicatore? Lui aveva la radio accesa. E il fratello Gene, o uno di loro, ha detto, è il fratello Neville, questo è il suo radio, ed è stato davvero meraviglioso. Non solo quello, ma ognuno. Vi dico il motivo per cui amo ascoltare il fratello Neville parlare. Non principalmente perché è un buon predicatore, ma perché so che vive ciò che predica. E preferirei che mi vivesse un sermone più che predicarmene uno. Sarebbe più efficace. Ed ora ho annunciato, l'avevo annunciato, che stasera avrei parlato per alcuni momenti. Dio mantiene la sua parola. E stamattina stavo parlando su limitazione del cristianesimo. Ed ora il Signore aggiunga le sue benedizioni ora, mentre leggiamo la sua parola. E voglio leggere da diversi punti nella scrittura, almeno 3, o forse citarne altri, perché è la parola di cui stiamo parlando. Nell'ultimo libro della Bibbia, il libro di Apocalisse, dopo che la Bibbia completa era conclusa, qui c'era il messaggio per la Chiesa. E il 22° capitolo di Apocalisse è iniziando con il 17° versetto. E lo Spirito e la Sposa dicono, vieni, chi ha sete dica, vieni. Chi ode dica parimente, vieni, e chi ha sete, venga, e chi vuole, prenda in dono delle acque della vita. Io dichiaro ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro, che se qualcuno aggiunge a queste cose, il Dio manderà sopra lui le piaghe scritte in questo libro. E se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, il Dio gli torrà la sua parte dal libro della vita e della santa città e delle cose che sono scritte nel libro. Colui che testimonia queste cose dice: certo, io vengo tosto. Amen. Sì, vieni, Signor Gesù. La grazia del Signor Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. E poi in San Giovanni, il 12° capitolo di San Giovanni, e iniziando con il 39° versetto. Pertanto non potevano credere, perciò che Isaia ancora ha detto: egli ha accecati loro gli occhi ed ha indurito loro il cuore, a ciò che non veggano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano, ed io non li sani. E poi in San Matteo, il 24° capitolo, e nel 35° versetto, Gesù che parla: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non trapasseranno. E in Galati 1:8, quando anche noi, od un angelo dal cielo, vi evangelizzassimo, oltre a ciò che vi abbiamo evangelizzato, sia per voi anatema. Ora chiniamo i capi solo un momento per una parola di preghiera. Dio nostro, veniamo a te nel nome del tuo amato Figlio, che ci ha invitati a venire dicendo: chiedete al Padre qualche cosa nel mio nome, io la farò. Quindi veniamo nel nome di Gesù, prima per ravvederci del nostro peccato e della nostra insufficienza, e ti chiediamo di purificarci da ogni nostra iniquità e di nettare il nostro pensiero, affinché penseremo alle cose che sono giuste e riguardanti il regno di Dio. E possano i nostri pensieri essere stasera su qualcosa che sia meglio per il regno di Dio e sia meglio per le persone che sono nel regno. E possano i nostri cuori essere nettati da ogni cosa malvagia. Desideriamo camminare giustamente davanti a te, con mani nette e un cuore puro. E, oh, Dio soltanto può farlo. E preghiamo, Padre, di nettare le nostre mani e purificare i nostri cuori. Lavaci nelle acque di separazione dalle cose del mondo tramite la parola. E possa, tramite la parola, tu hai detto, siete nettati tramite la parola, e preghiamo che la parola investighi a fondo in tutti i nostri cuori stasera e ci netti da ogni incredulità, affinché il nostro cuore possa essere rinnovato nello Spirito Santo. E possa egli portarci stasera quelle cose che sarebbero proficue al regno di Dio. Aiuta quelli, Signore, che sono deboli lungo la via, trovando difficoltà nel credere alla parola. E, oh Dio, in quest'ora oscura e pericolosa in cui viviamo, e mentre guardiamo aspettando la crisi mondiale, vediamo solo oscurità davanti. E tu hai detto: guardate in alto quando queste cose iniziano ad accadere, perché la nostra redenzione è vicina. e possiamo essere esortati stasera e tramite lo Spirito Santo a prendere a cuore questo, a guardare nel volto del Dio del cielo che ha promesso la nostra redenzione in questo tempo. E come Giovanni sull'isola pregò, sì, vieni Signore Gesù, e preghiamo che Tu ci conceda queste cose stasera e guarisci tutti quelli che sono malati ed afflitti e conforta i santi, chiama i peccatori al ravvedimento e rinnova tutti noi affinché ce ne andremo da qui stringendo l'intera armatura di Dio per avanzare come soldati preparati per la battaglia che ci sta davanti. Ora, mentre ci siamo riuniti stasera, ognuno in preghiera e la bandiera sopra di noi, la stella del mattino indica la via, e anche l'esercito del nemico si è accampato, il loro grande sfidante è uscito e ha fatto il suo vanto dicendo che questi giorni dei miracoli sono passati. Ma oh Dio, suscita per noi un Davide, un guerriero, uno sfidante, e possa quello spirito dimorare in ogni cuore, riccamente, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Avvicinandoci a questo argomento molto vitale, e non è mirato al credo di qualcuno, o per turbare, o per disturbare, o per farsi nemico, è inteso solo per il raduno e l'unione del popolo di Dio. E il motivo per cui ho scelto di dire questo al tabernacolo stasera è a motivo della condizione del tempo in cui viviamo. Io credo che siamo all'inizio di qualcosa di cui il mondo intero è consapevole che sta per accadere. Nessuno sembra essere in grado di indicarlo proprio, ma non di meno noi sappiamo che sta per accadere. Non è solo qui e ovunque. E penso che sarebbe più appropriato stasera se prendessimo questo tempo mentre le persone sono riunite insieme per parlare di qualcosa che sarebbe di vitale importanza per migliorare, per farci comprendere ed equipaggiarci di una migliore comprensione di Cristo e del Vangelo e il tempo in cui stiamo vivendo. Ora, per iniziare vorrei dire questo che non molto tempo fa sono stato in un seminario luterano e i fratelli luterani mi hanno detto, dopo avermi scritto una lettera, una critica molto dura, il decano, e parlando e dicendomi cose che io ero un indovino e molte cose malvagie che veramente non potevano dimostrare, perché ho detto il diavolo non può guarire. Ora, se il diavolo può guarire, lui è un creatore. È un creatore. Ce n'è solo uno, ed è Dio. Il diavolo non può creare. Il diavolo non è neanche onnipresente. Lui può essere solo in un posto alla volta. I suoi demoni sono presenti ovunque, ma Dio è onnipresente. Il diavolo può essere presente solo in un posto. Dio è onnipresente. Il diavolo ha potenza limitata, cioè finché può lanciare il suo bluff. È l'unica cosa legale che lui ha e di riportarvi di nuovo alla polvere della terra. Quella è l'unica cosa che lui ha. E quello, comunque, con la benedizione di Dio, la promessa di Dio per la resurrezione. Quindi Dio è l'unico creatore e Dio è l'unico che può costruire cellule e le cellule sono creazione e la creazione viene solo da Dio. Quindi Dio è l'unico guaritore e non c'è altra guarigione oltre alla guarigione divina. Abbiamo dottori famosi che possono ricomporre un osso, ma Dio guarisce. Abbiamo dottori che possono rimuovere un'appendicite o rimuovere un'escrescenza, che è l'unica cosa giusta da fare. Ma chi compie la guarigione? Dio compie la guarigione perché egli è l'unico creatore. Ora, ed egli disse, che ne è di noi luterani? Pensi di considerarci cristiani? Dissi, assolutamente. Dissi, il regno di Dio è come un uomo che ha piantato il suo gran turco in un campo e al mattino è uscito e ha guardato ed erano sorte due foglioline all'inizio della primavera. E l'agricoltore ha detto, guarda il mio campo di gran turco. Ora, aveva gran turco? Potenzialmente ce l'aveva, ma non in pannocchie. Ora, proprio come se vi dessi mi chiedeste una quercia e io vi dessi una ghianda. Potenzialmente avete una quercia, perché la quercia è nella ghianda. E allora nel granello di gran turco avete il gran turco, ma non di meno è solo potenzialmente. Avete il granello. Ora l'agricoltore ha detto, guardate il mio campo di gran turco, non è meraviglioso? Il mio gran turco l'ha chiamato gran turco, non di meno era solo nel germoglio. Andando avanti, quello stelo di frumento è cresciuto finché è diventato un'infiorescenza. L'infiorescenza? E dove viene il polline? O il polline cade dall'infiorescenza che causa la riproduzione del gran turco, il sesso fra il maschio e la femmina. Ora, e se l'infiorescenza dovesse guardare indietro e dire alla la foglia, ora, non ho niente a che fare con te, non sei neanche compresa. Io sono una cosa differente, io sono l'infiorescenza, sono quella che è riconosciuta. Tu non hai niente a che fare con ciò. Ma non di meno, senza la foglia il gran turco non può impollinare, perché l'infiorescenza cade nella foglia ed è là da dove inizia la spiga. E la stessa vita che è nella la foglia è anche nell'infiorescenza. Andando avanti viene la spiga, e viene la spiga, il granello, e poi il granello dice all'infiorescenza, io non ho niente a che fare con te, non sei neanche compreso. Ma se non fosse stata per l'infiorescenza, non ci sarebbe stato nessun granello. Quindi la cosa è... E il piccolo stelo era il risveglio luterano, e l'infiorescenza era il risveglio metodista, e la spiga è questo risveglio. Ma del tutto lo stesso spirito, la stessa vita che era nel piccolo stelo di Gran Turco, dall'inizio è la stessa vita che è nel granello. Ora, l'unica cosa che i pentecostali, intendo il vero pentecostale, non il cosiddetto, ma il vero messaggio pentecostale, non è altro che una restaurazione della stessa cosa che è andata nel terreno, che è stata portata attraverso il luterano, metodista, battista, presbiteriano. Vedete? Ora è solo diventato una spiga. Ed ora io... Per quanto detesti fare questa affermazione, c'è stato del fungo che è cresciuto su di essa. E voi agricoltori sapete cos'è quello. È qualcosa che imita la spiga. Ora, ecco, cosa vogliamo incidere stasera? Perché se non lo togliete dal vostro gran turco, farà in modo che l'intero raccolto si guasti. Quindi questa è una cosa che vorrei rendere chiara, che le persone di tutte le chiese denominazionali, mentre sono passate attraverso momenti importanti, è avvenuta la maturazione. Ed ora la Chiesa è nel seme e deve dare alla luce la stessa cosa che è entrata nel terreno. Quindi è proprio una Chiesa matura, quella in cui stiamo vivendo. E una parte non può dire così all'altra parte perché hanno vissuto bene nel loro giorno ed erano il campo di Gran Turco agli occhi di Dio, quindi non vogliamo sminuire nessuno. Ma ci sono stati alcuni insegnamenti oggi, specialmente su famose trasmissioni mondiali, che hanno sminuito la parola di Dio e dire che Dio dimora in una chiesa e non nella parola. Ho sentito uno dei famosi insegnanti alcune sere fa dire: dove avete ottenuto la vostra Bibbia? Immagino che fosse Dio che avesse voglia di scrivervi una Bibbia su in cielo e darla a qualche piccolo angelo e loro scesero attraverso i corridoi del cielo e la presentarono a voi. E disse che nessuno potrebbe vivere gli insegnamenti della Bibbia ed essa non era esattamente autentica. E loro affermano di essere il primo inizio della Chiesa. Ora, quelle persone ora che vanno in quella chiesa sono uomini e donne come siamo noi e amano e mangiano e bevono. E c'è qualche modo di fermarlo? Non quando la Bibbia dice che sarà in questo modo ed essa è giusta. Ma per incoraggiarvi, poiché voglio essere chiaro e semplice, poiché credo che questa è l'intera, infallibile parola di Dio non adulterata, poiché niente può essere aggiunto o tolto da essa. È il completo programma di Dio, della sua Chiesa. Nessun altro fondamento un uomo può edificare se non ciò che è già stato posto. Lo vedete? Ecco perché credo nell'infallibilità della parola di Dio. Ho detto ad una di quelle persone: di dove hai detto che era questa Bibbia la tua chiesa? La tua chiesa ha scritto questa Bibbia? Sì, i nostri santi hanno scritto la Bibbia. Ho detto: allora perché essa è stata presa così? Che siete così diversi oggi da questa Bibbia. Ebbene, disse lui, vedi, quegli uomini vissero in un'epoca, noi viviamo in un'altra epoca. Ma ho detto, Dio vive in ogni epoca e la Bibbia, se è ispirata, è l'infallibile Dio che ha scritto la Bibbia. Ed egli disse nella sua parola che cieli e terra passerebbero, ma le sue parole non passerebbero mai. Ora è molto allarmante per l'uomo che non aveva mai pensato di vedere avvicinare quelle cose. Ma se solo sapeste, è solo un adempimento della scrittura. E per quanto detesti dire questo in America, e le nostre fantasie e altro che abbiamo nei cosiddetti movimenti religiosi oggi, non degradandoli, il popolo di Dio abita in essi. Ma vorrei dire questo, quello è arrivato in America, colui che ha tolto e allontanato, sia cattolici che protestanti, dall'insegnamento della parola e hanno adottato un sistema. E questo sistema è un sistema intellettuale che presenta un fascino al posto della parola. E la gente americana cade per il fascino. La gente americana è arrivata al punto di adorare una dea. Ho il più profondo e alto rispetto per le donne. Mia madre ne è una, e mia moglie, e ho giovani figlie, ed una donna che tiene il suo posto ed è una signora. Non c'è niente di più prezioso al di fuori della salvezza nella nostra nazione di una vera donna. Ma quando arriva al punto di adorare donne, allora siete fuori dal piano della Bibbia. Non c'è piano nella Bibbia che ci faccia adorare una donna, una Maria o una Santa Cecilia. Non c'è un briciolo di scrittura perciò. E al contrario, e se contro tale cosa? Allora perché c'è stato, se questo era il principio, questi che camminano con Cristo, è scritto per ispirazione, pensate che prenderei la parola di qualche altro uomo, perciò, no signore, questa è l'eterna parola di Dio. Ora il ministro o il sacerdote che mi ha parlato ha detto Dio è nella sua chiesa, ho detto Dio è nella sua parola, Dio è nella sua parola. La Bibbia disse nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Dio è nella sua parola. Ora, notate, nel Vecchio Testamento avevano due modi per comprendere che un messaggio era corretto, poiché quando un profeta profetizzava o un sognatore faceva un sogno, lo dicevano davanti al pettorale di Aronne. Il pettorale di Aronne aveva le pietre di nascita dei 12 patriarchi in questo pettorale. Egli lo portava sul suo petto per mostrare che era il sommo sacerdote delle 12 tribù di Israele. E quando dicevano questa visione o dicevano questo sogno, e se Dio lo rivendicava, c'era una luce soprannaturale che passava attorno a questo Urim Tummim e rivendicava che quel messaggio era vero. Non importa quanto sembrasse realistico, non importa quanto sembrasse ben adatto al tempo, se la luce soprannaturale sull'Urim Tumim non lampeggiava, era rigettato perché Dio non era in ciò. E oggi dico, oh voglio che ascoltiate, qualsiasi messaggio considerato, sia dal sacerdote, dal predicatore, dal profeta, da qualcos'altro, qualsiasi uomo, non importa quanto spirituale, quale sia il suo ufficio, cosa lui ha fatto, se ha risorto il morto, se ha guarito il malato, se è l'arcivescovo di Canterbury, se è il Papa di Roma, se è il capo di qualche grande denominazione. Non importa quanto spirituale, se anche ha parlato in lingue, se anche ha danzato nello spirito, se anche ha predicato il Vangelo, non importa cosa ha fatto, se il suo messaggio non viene dalla Bibbia, è sbagliato. Questo è l'Urim Tumim di Dio. Quando la Bibbia fu completata, l'angelo scese, stava parlando a Giovanni. Allora Gesù venne lui stesso, disse, io, Gesù, mando il mio angelo a testimoniare queste cose. Ed ora chiudi questo libro, ma non suggellarlo, perché chiunque toglierà qualcosa da esso, o aggiungerà qualcosa ad esso, quella è la parola di Dio. Paolo, cooperando con lo Spirito, disse: se un angelo dal cielo, non un arcivescovo, non un papa, non un cardinale, ma se un angelo dal cielo portasse qualche altro messaggio che questo qui, che egli sia anatema. Ma ora stabiliamo, come anni fa, tramite lo Spirito Santo. Io ho sempre detto prima, quando Hitler e Mussolini sorsero, dissi, si accumulerà tutto, il comunismo prenderà l'intera cosa e scenderà dal nord. Ora tenete i vostri occhi su questo, Chiesa. Il diavolo sta emanando questa propaganda. E non è con la scrittura, è per confondere la mente degli ignoranti. La gente non è spirituale. E viviamo nel giorno più glorioso in cui ogni persona ha mai vissuto, e non di meno nel giorno più oscuro per gli increduli, che loro è il tempo più confuso, perché loro, quelli che non sanno. È notevole come il giorno in cui stiamo vivendo, e che gioia è sapere che la vostra ancora tiene. Ora, oggi, mentre ci avviciniamo a questo tempo oscuro, malvagio, ora non mi piace chiamare le persone i nomi, ma dovrò chiamare il nome di qualcuno ora. Ma prego per il giovane e prego sempre per lui. Ma lui è uno strumento nelle mani del diavolo ed è quest'uomo Elvis Presley. La gente va al buggi buggi o selvaggio rock and roll. La gente americana è andata e stanno cercando con quello stesso spirito di portare la cosa nella chiesa. Mi piace la musica di chiesa, suonata come musica di chiesa, e non rock and roll nella chiesa. Ma quando hanno questi spiriti, c'è qualcosa dietro questo, e il diavolo pone se stesso come sfidante. Ed è capitato che questo povero sviato ragazzo pentecostale ha detto il modo in cui ha preso le sue mosse di sobbalzare e scuotersi, lui l'ha preso e ha preso nella chiesa. Lui è un membro delle prime assemblee di Dio di Memphis, Tennessee. Il suo pastore è un mio amico. E lui è lo strumento del diavolo per ingannare e contaminare le menti di questi adolescenti, per portarli al punto in cui hanno appena lasciato un posto in Canada. Penso abbiano mandato 14 giovani all'istituto psichiatrico alcuni giorni dopo che lui è stato là. E in tutta la nazione, ma le persone sono impazzite, freneticamente. Il motivo per cui lo fanno è perché non sanno niente di meglio. Oh, come vorrei che conoscessero il Signore Gesù, quanto meglio. Io non condanno, mi dispiace per il mortale. Ed ora, non sarebbe appropriato nel giorno in cui viviamo che quando le cose vanno come vanno, è l'idolo dell'America, è la ragazza affascinante di Hollywood, quando lei detta il passo di tutta l'America, quando la si lascia uscire con indossi i suoi vestiti morali, e praticamente ogni donna in America si modella secondo lei. Era un dolore al cuore per me, non molto tempo fa, stando a Roma, quando i giornali mettono un titolo di questa donna che avevano nel giornale l'altro giorno, avrebbe avuto un figlio a Hollywood, un romano. E hanno detto nel giornale, i giornali, la qualcosa, il mio amico, il barone von Blomberg, poteva parlare 7 diverse lingue e leggere chiaramente il giornale. Ha detto, lei potrebbe essere una dea americana, ma qui è una prostituta romana. Che disgrazia! Ora devono avere cose simili. Quello deve avvenire per adattarsi allo spirito del giorno. Ecco il motivo per cui questa chiesa sta entrando con l'adorazione di Maria, di altre donne altro. È quello stesso spirito sotto un capo religioso. Ed ecco il motivo per cui devono togliere la vostra mente dalla parola di Dio non adulterata per produrre quel programma. Certo, vedete la contorsione in cui siamo? Vedete la gioventù americana? In che condizione è? Quelli sono uomini e donne di domani. Non sorprende che Gesù disse: se questi giorni non fossero accorciati, nessuna carne sarebbe salvata. Quindi sto basando i miei pensieri qui, poiché siamo al tempo della fine. Il Signore Gesù verrà presto. Ma lo spirito del giorno! Oh, potete vedere? Seguite il vostro pensiero. Potete vedere cos'è successo? Prima di questo grande assalto che arriva per portare il marchio della bestia e per adempiere le scritture, forzando le persone, dopo che la presa è diventata ciò che è, nelle altre nazioni le forzano in cose che non accettano, per fare in modo che vengano la persecuzione e il boicottaggio. Non potete vedere che l'America è caduta per il fascino e le idee. E questo è il pagamento. Il diavolo nel reame della carne, facendo una via affinché questo si presenti. Amen. Spero comprendiate questo. Restate lontani da ciò. Non mi importa quanti DD, PhD o cosa mai sia dietro, ciò è una menzogna. Perché lasciate che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia sia vera, dice il Signore. Perché cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. L'eterna parola di Dio richiede che gli uomini siano nati di nuovo. Ogni cosa meno di quello sono eternamente perduti. Non importa di quale chiesa siete membri, o dov'è il vostro nome, o ciò che avete fatto è perduto. La parola di Dio non fallirà mai. Ora, così tanto per quello, e spero che lo afferriate nello spirito in cui è stato dato. Voi, cara gente cattolica, non vi sto sminuendo, siete miei amici. E se non lo foste, che motivo? Se stessi qui per combattere contro di voi, io dovrei andare all'altare e mettere a posto il mio cuore con Dio. Sono qui con un mal di cuore per doverlo dire, ma uno spirito, secondo la parola, che mi sta spingendo a dirlo e ad avvertire il gregge di cui lo Spirito Santo ci ha reso sorveglianti. E vedere questi grandi programmi in tutta la nazione, letteralmente, ridere quella Bibbia. Hanno detto, è come pozzanghere di fango attraverso cui camminate. Nessuno potrebbe vivere tramite essa. È corretto appena riguarda la carne, ma lo Spirito Santo è colui che domina e guida una persona. Possa il Signore lasciarvi vedere l'interpretazione. La parola di Dio è prima e ultima ed eterna per sempre. Dio, una volta che parla la parola, essa non può mai cambiare. Dio, prima della fondazione del mondo, disse: nel principio era la parola. E cos'è la parola? È un pensiero espresso. Il Padre Dio, vedendo il piano della redenzione, egli guardò oltre e vide ciò che Satana aveva fatto. E pensò, e vide l'unico programma. È un pensiero ora, ma quando egli lo espresse, diventò una parola. E una volta parola, essa non può mai morire. Deve essere eterna. Perché la sua parola non può fallire più di quanto egli possa. La sua parola non può essere senza vita più di quanto egli possa essere senza vita. La sua parola. Uomini in passato, durante le epoche, hanno letto questa Bibbia. Ha ispirato congregazioni da quando essa fu scritta. Io vi scriverei una lettera, potreste apprezzarla dicendo: fratello Branham, apprezzo la tua lettera, siete l'unica persona a cui è stata destinata. Dopo che è trascorso del tempo, quella lettera diventerebbe senza valore, se non fosse un'evidenza per me o contro di me. Ma una volta che Dio l'ha detto, è per l'intera razza umana. Ed essa è tanto fresca stasera quanto lo era nell'ora in cui è stata parlata. Dio ha parlato e detto: il Cristo era l'agnello ucciso dalla fondazione del mondo. Quando Dio, attraverso il suo programma e la sua mente, e lo parlò, Cristo fu ucciso proprio là, sebbene egli non sia stato effettivamente ucciso che 4.000 anni dopo. E Dio a quel punto, tramite preconoscenza, vide chi sarebbe stato salvato e chi non lo sarebbe stato. E là i nostri nomi furono scritti nel libro della vita dell'agnello, alla fondazione del mondo e associati con l'agnello ucciso. E la Bibbia disse: negli ultimi giorni, ascoltate! E l'anticristo sedusse tutti quelli che dimoravano sulla terra, i cui nomi non erano scritti sul libro della vita dell'agnello, dalla fondazione del mondo. Restate con la parola! Ora, ho notato fra i nostri fratelli, e dico questo riverentemente a voi, protestanti, non con odio, non con malizia, non per avere qualcosa da dire. Sarebbe più facile parlare di qualcos'altro. Ma poiché io so, e la Bibbia dice, sentinella, a che punto è la notte? E se la sentinella vede arrivare il nemico e manca di avvisare le persone, Dio disse che gli avrebbe richiesto il loro sangue dalla mano della sentinella. Ma se la sentinella li avvisa, allora la sentinella è libera. Così io devo avvisare. E fra i nostri fratelli protestanti ho notato molte volte dopo il mio messaggio stamattina nel nuovo spirito e poi lo spirito di Dio nel... Quanti erano qui stamattina? Bene! Nel nuovo spirito e lo spirito di Dio. Così tanti con il nuovo spirito senza lo spirito di Dio. Voglio che questo sia compreso. Oggi troviamo un grande movimento di confusione tra le persone protestanti. E quando vado nelle loro chiese è davvero un tempo di sconvolgimento. Ed ora, per favore, perdonate questa espressione, ma come lo Spirito Santo, come ho parlato alla mia piccola moglie là dietro l'altro giorno, quando ho visto i miei cugini sdraiati là, entrambi guardavano uno davanti all'altro mentre la loro vita era stata reclamata. Uno con un rosario in mano come cattolico e l'altro un battista. O l'altra parte, entrambi i miei cugini. E li guardai, pensai, oh grande Dio, come possono essere queste cose? Ho fallito? C'è stato qualcosa? Ho detto a mia moglie, Ci sono molte cose che non so, ma ci sono alcune cose che conosco. Ho detto, fin da ragazzino, ho osservato la linfa in inverno, l'autunno dell'anno, scendere da quell'albero e andare nelle radici per nascondersi e restare al caldo lungo l'inverno. L'ho visto persino in modo soprannaturale. In primavera risale, porta con sé le foglie e il frutto. Ho visto il fiore nella sua bellezza in estate, chinare il capo in inverno al gelo e morire. E il seme perisce e la polpa perisce. E poi ho visto nella primavera dell'anno quel fiore risorgere. Ho detto, io credo, so che lo fanno, credo che colui che è chiamato Geova Dio, credo che quel Geova Dio lo compie e gli gestisce la natura. L'ho osservato con il pino, con la papaya o con la betulla, con il mele ed ognuno è differente dall'altro. E come l'uomo, fatto in un modo e nell'altro, tutto designato da una mente superiore che era Dio. Ho detto, quello lo so. Credo che Gesù è il figlio di Dio. Credo che nel suo corpo egli era un uomo. Egli era nato da una donna, proprio come sono nato io. Ma il suo sangue non era di una donna, era di Dio. E Geova Dio, il Logos, che covò sulla terra nel mio messaggio stamattina, e covò il primo uomo dalla polvere della terra, adombrò Maria e covò su di lei per adempiere la sua parola e creò la cellula sanguigna che diede alla luce il figlio del Dio vivente. Io credo nel corpo, egli era uomo, credo nella sua anima, egli era Dio, egli era la manifestazione di Dio qui sulla terra. Dio era in Cristo riconciliando lui, il mondo a sé. Credo che egli non fosse solo un semplice uomo, egli non era neanche un profeta, egli era Dio, Emanuele. Credo con tutto il mio cuore che è vero. Non posso dimostrare quella verità, perché se potessi, allora non dovrebbe essere per fede. Ma so che gli alberi vanno e vengono, so che i fiori vanno e vengono, so che tutta la natura ruota, il mondo è posto nella sua orbita, tramite qualche grande potenza suprema. E un'altra cosa che so, che per grazia di Dio c'è qualcosa che viene a me in forma di angelo, una luce, ed egli mi dice cose, cosa avverrà, e io le vedo. So che non è naturale, mi mostra cose anni a venire, e mai una volta esso ha fallito. Credo esso sia lo stesso Dio che era con Giuseppe, che era con Daniele, che era con Elia. Credo sia lo stesso Spirito Santo che guidò i figli di Israele con una colonna di fuoco. Quindi sono soddisfatto che ci sia qualcosa, che la Bibbia è giusta, perché ogni natura, ogni cosa che chiamo fede, ogni cosa che osservo, che non potrei dimostrare, dimostra tramite questa Bibbia che ciò è la verità. Vedo Gesù, egli non era ciò che i giudei pensano che egli sia. Egli adempì ogni requisito che il Messia doveva essere. Egli era il Messia. E vedo lo Spirito che era su quegli uomini là. Lo vedo scendere proprio qui e fare la stessa cosa. Quindi sono stato un fermo credente nella parola del Dio vivente. Non importa quanta fantasia sorga. Sono andato in chiese e dico questo con riverenza ora. Lo trovo molte volte nelle chiese. Credo che le persone prendano lo Spirito uno dell'altro invece dello Spirito Santo. Andate in una chiesa e osservate dove il pastore forse muova a scatti la testa. L'intera congregazione lo farà. Andate nella chiesa dove il pastore dice che ha olio che scorre dalla sua mano. Per prima cosa, sapete, l'intera compagnia lo crede e lo hanno. Andate in una chiesa dove c'è molto danzare, saltare e correre attorno. Non sto condannando queste cose, sto solo parlando da un'osservazione per presentarvi un punto. Se avrete un pastore che è molto emotivo, l'intera congregazione sarà emotiva. Avete un pastore che è inamidato e rigido, e l'intera congregazione sarà inamidata e rigida. Credo che ricevete lo spirito uno dell'altro. Prendete un buon uomo e una donna malvagia e li mettete insieme. Uno andrà dall'altro, o diventerà un uomo malvagio o una brava donna. Voi due non possono camminare assieme se non sono d'accordo. E possa io dire questo con riverenze nella Bibbia, con tutto il mio cuore. Ho cercato con tutto ciò che è dentro di me di non essere mai un litigioso, perché la visione il mattino in cui ho posto la pietra angolare disse: predica la parola, fai l'opera di un evangelista, dai piena prova del tuo ministerio, perché verrà il tempo in cui non sopporteranno sana dottrina, ma si accumuleranno insieme, avendo insegnanti con prurito d'orecchi, e si volgeranno dalla verità alle favole. Cos'è la verità? La tua parola è verità. Giovanni 17, santificali, Padre, per la verità. La tua parola è la verità. Ora, e se sono colpevole, prego che Dio mi perdoni, ma cerco con tutto il cuore di presentare la parola alle persone affinché lo spirito che seguirà. Quando starò al giudizio, non sarà lo spirito di qualche rana fantastica che salterà fuori dalle persone, o insetti che volano così via, o olio che scende dalle mani, ma sarebbe lo spirito che è nella parola del Dio vivente, che ha scritto in questa Bibbia con un'esperienza biblica. Ecco cosa ho tentato con forza. Ora, per basare il nostro breve pensiero su un personaggio della Bibbia, ne prendo uno stasera per raccogliere insieme i nostri pensieri, per allinearli assieme e presentarli a voi. Poi fate ciò che desiderate, ciò che Dio pone sul vostro cuore. Torniamo in Prima Re al 22° capitolo e troveremo questo: che c'era stato un uomo, un re chiamato Acab, e lui era stato un re potente, un uomo militare e un uomo famoso, ma un credente tiepido, dubbioso. Il suo nome era Acab. Alla fine il profeta Elia, che era il profeta rivendicato, aveva pronunciato il destino di Acab. Anni dopo la morte di Elia c'era un profeta chiamato Micaia. Quindi suo padre di Giosafat era uomo giusto, il quale era il re di Giuda, scese per visitare Acab, il re di Israele. E Acab aveva avuto un grande regno affascinante. Ora osservate, un grande regno affascinante, perché aveva una piccola moglie imbellettata chiamata Izebel, e lei aveva semplicemente lusingato l'intera nazione, ad eccezione degli eletti, agli idoli della sua nazione. Voi, oh fratelli, potete vedere lo spirito di quello stesso diavolo che opera in America oggi? Le piccole Izebel, lo spirito che lusinga i figli di Dio, allontanandoli da Cristo. Dico questo non scherzando. Questo non è un posto per scherzi. Questo è il pulpito, questo è dov'è il seggio di giudizio di Dio, e la parola è il giudice di Dio, egli è, essa è il suo giudizio, la parola lo è. Ora notate come questa piccola donna, una creaturina carina come deve essere stata. Ma lei assolutamente influenzò una nazione. E da cosa siamo stati influenzati oggi? Ricordate, predico questo che l'America è amante di donne. Lei è adoratrice della donna. Lo spirito è in America assolutamente è posseduto dalla donna. Queste piccole donne possono arrivare ad Hollywood, possono uscire per strada e mandare più uomini all'inferno di tutti i bar che potreste ammassare insieme. E non di meno, nella sua giusta condizione, lei è un gioiello per il cuore di un uomo e una benedizione per il regno di Dio. Lo vedete? Ora osservate solo un momento. No, non per avere il pregiudizio. Restate solo seduti e ascoltate. Lasciate che lo Spirito Santo ve lo porti. Ora, oggi, siamo entrati in quella condizione come era al tempo di Acab. Ebbene, qualsiasi cosa la donna dicesse, ecco cosa faceva Acab. Ora, persino nella chiesa loro adorano le donne. Non molto tempo fa la mia giusta indignazione fu suscitata in Messico. Quando ho visto una povera piccola donna, ho saputo piuttosto che lei era scesa strisciando per miglia di rocce calde. E mentre il padre camminava a fianco con un bambino fra le braccia, due di essi, e uno seguiva con la mamma, e lei piangendo e la pelle tolta dalle ginocchia e tirandosi con le mani attraverso le rocce piangendo, e tutti la guardavano. Lei era salita da qualche statua di qualche donna morta che era supposta essere una santa. E non dico questo con critica. Lo dico nella luce della parola di Dio. È assolutamente puro spiritismo. La Bibbia disse: non c'è intercessore, non c'è mediatore fra Dio e l'uomo, tranne l'uomo Cristo Gesù. Se la prima chiesa era cattolica, allora perché hanno cambiato? Quando la prima cattolica la condanna e questa cattolica la accetta. È un mondo di donna. Lo spirito e lo slogan sono oggi. Ed è vero, quello è esattamente giusto. E predico che una donna sarà una donna famosa. Voi giovani qui stasera, ricordate che il fratello Branham ha detto questo, e l'ho detto nel 33, quando ho visto la venuta del Signore. E come le automobili avrebbero continuato a formarsi come un uovo, finché alla fine arriveranno in una perfetta forma d'uovo. Forse parte di voi qui lo sanno, è scritto in vecchi giornali altro. Il mattino, quando eravamo qui al piccolo tempio massonico, dove stavamo tenendo l'orfanatrofio qui, la seconda strada dopo, dove stavamo tenendo la riunione. E ho visto sorgere una donna, volgare com'era, e dominava la nazione. E predico che una donna sarà o presidente o farà, otterrà grande potere di qualche genere negli Stati Uniti prima dell'annientamento totale del mondo. Tenetelo a mente, l'ho detto. Notate, ora cosa avviene? Izebel, lei governava Acab. Lei lo strapazzava in giro. Era solito essere povero papà o la mamma restava a casa con i bambini mentre il marito ubriaco era fuori. E il povero papà ora che si prende cura del bambino mentre la donna ubriaca è fuori. Ora quelle non sono barzellette, quella è la verità. Non sto parlando dei giusti, no signore. Sto solo mostrando lo spirito che è nel mondo. Ora notate, non è questa un'altra affascinante? Guardate ai tempi di Acab, come il paese fiorì, oh mai, la grande epoca d'oro fu allora. Come Israele fiorì sotto Acab, quell'ipocrita, e Izebel era davvero la governante dietro ciò. E quella è una per voi studiosi biblici. Come Acab sposò Izebel e portò idolatria nel giudaismo nell'epoca oscura, così il protestantesimo si è sposato al cattolicesimo e ha portato il paganesimo di nuovo nella Chiesa cristiana. E oggi, ricordate, la Chiesa protestante è stata chiamata una meretrice, perché anche lei fu chiamata una prostituta. Ricordatelo. Quindi, da che pulpito viene la predica? Non potete saltare dal fuoco nella frittura, dalla padella nel fuoco per stare meglio. Ma notiamo la verità. La verità è ciò che vogliamo. Siamo persone destinate all'eternità e dobbiamo incontrare Dio. E troviamo la verità. Ora, voglio che notiate, se volete. Vennero sempre Dio in via giù. Oppure, per prima cosa, Giosafat, l'uomo giusto, scese per visitare Acab. Allora si mise nei problemi. Non potete mescolare il giusto e l'errato e ottenerne qualcosa. Non potete mettere l'olio con l'acqua. Non si mescolerà. Ne possono le vostre associazioni e vostre affiliazioni essere con le cose del mondo e vivere ancora una vita vittoriosa. La Bibbia disse: uscite da esse e siate separati, dice il Signore. Ora, vedete? Cosa dite? Ebbene, fratello Branham, io so, ma state prendendo il vostro intelletto, è contrario alla parola, e la parola è la verità, io credo alla parola. Ora notate, Giosafat scese da Acab e, diede una grande festa, certo, la chiameremmo oggi, nell'espressione di strada, una buffata. E lui invitò ognuno, uccisero buoi e così via, pecore, e tennero una grande festa fra loro. Ed ecco quando un credente si mette nei problemi. Oh, vi dico, siete proprio di mentalità ristretta. Quel piccolo edificio di santi rotolanti, ecco tutto. Dovreste venire nella grande chiesa. Dovreste venire, dovreste vedere il nostro pastore, un PhD. Vedete, il nostro pastore, il nostro coro canta come angeli. Quello non ha niente a che fare con ciò, se è contrario al così, dice il Signore. Ora, quando uccisero il torello e tennero una gran festa, Acab aveva un'alternativa a ciò, e i suoi motivi erano errati. Lui stava cercando di fare un grande sfoggio per intrappolare Giosafat. Ed è la stessa cosa che sta cercando di fare il diavolo oggi. Ebbene, siamo nella maggioranza. Certo, la Chiesa di Dio è sempre stata nella minoranza finché verrà Gesù. Non temere, piccolo gregge, è la volontà del Padre tuo di darti il regno. È così. Siamo nella minoranza, ma quello va bene finché là c'è Dio. E comunque la minoranza per me, e so che lo è per voi, perché se Dio è con voi, chi può essere contro di voi? Ora, ma lui aveva un motivo dietro ciò. E quando lo fece, lui disse: ora che siamo tutti qui e ci stiamo divertendo molto, salirai al Ramoth di Gilead con me in battaglia? Perché effettivamente la Siria lo possiede lassù, ma Ramoth di Gilead appartiene a me. È giusto, abbiamo il diritto, siamo la prima chiesa, abbiamo il diritto. Lo vedete? E Giosafat disse: ebbene, ora, poiché ci stiamo divertendo molto, disse, i miei uomini sono come i tuoi uomini. Ebbene, siamo tutti credenti ad ogni modo, quindi associamoci proprio insieme. Lui fece un errore vitale, lo fece. E Giosafat, essendo abbastanza spirituale, come credo con tutto il cuore, che fosse un simbolo di questo giorno, certamente, da qualche parte, in qualche modo Dio porterà il messaggio al cuore fedele. Egli disse al principio, egli l'avrebbe fatto così, allineato il programma. Lasciate, allineatevi proprio adesso. Ora, osservatelo, egli disse, certo, salirò con te, ma disse, aspetta un minuto, credo prima di andare che dovremmo chiedere al Signore, non lo pensi? Se siamo tutti credenti, allora chiediamo al Signore. Ebbene, disse Acab, certamente è giusto. Oh, perché non ci ho pensato io? Certo, avrei dovuto pensarci io dall'inizio. Disse, ho 400 dei migliori profeti che ci siano nella nazione. Li ho vestiti tutti bene. Hanno tutti un DDD, PhD e ogni cosa. Hanno una grande organizzazione qua giù, i profeti. Quindi li farò proprio salire e vedremo cosa diranno. Sapete? Quello non ebbe proprio il giusto effetto per Giosafat. Egli fece, così andarono e li presero tutti i 400 profeti, ben nutriti, ben vestiti. Acab li cibava lui stesso, perché gli faceva fare loro proprio esattamente ciò che lui diceva di fare. Eccovi, eccovi. Oh, certo, abbiamo qui belle chiese, grandissimi edifici, ma molte volte se il predicatore ha predicato più di 20 minuti, il consiglio dei diaconi lo scomunicherà. Ma benedetto il vostro cuore, un uomo di Dio non ascolterà quell'assurdità, giusto? Se si dilunga troppo sul peccato, ebbene, l'intera congregazione lo destituirà. Ma è perché in una denominazione. Ma nella Chiesa di Dio non siete fatti uscire o entrare votando. Siete nati dentro una volta in eterno, per sempre. Solo Dio può mettervi fuori ed egli giurò per se stesso. Non l'avrebbe mai fatto. Amen. Egli sa di cosa siete fatti prima di portarvi dentro. Egli non gestisce la sua attività alla meglio come fanno le nostre organizzazioni. Li portano dentro 30 giorni o 60 giorni o 90 giorni in prova. Egli sa cos'erano ancora prima di parlare, prima ancora che entrassero nella chiesa. Egli sa esattamente di cosa sono fatti. Ecco perché bisogna nascere di nuovo. Ora, quando li portò tutti laggiù e salì sul suo trono, l'altro salì sul suo trono e si sedettero là fuori e dissero, fate salire tutti i predicatori, i profeti. E uscirono tutti e fecero tutti i loro movimenti e si divertirono davvero. Lui disse, ora non hanno un bell'aspetto? Ascolta la lingua che usano. Oh, mai! Come potevano parlare in modo sciolto? Sapete? Oh, amen! E tutti questi movimenti che facevano? E stavano facendo un intero miscuglio lassù. Avevano di tutto. Quindi, quando all'improvviso lui disse, sali! Il Signore dice, sali! Lui disse, ora, vedi Giosafat? Vedi, avevo ragione, dopo tutto. Perché? Sanno cosa dire. Meglio essi sappiano cosa dire. O perdevano le loro credenziali. Oh, sì, Signore! L'uomo del distretto passava e il presbitero di Stato e, intendo, venivano scomunicati proprio velocemente se non avessero detto buone cose della la mano che li stava cibando, perché tutto ciò che sapevano era comunque cibo materiale. Sono felice che c'è una mano che fu sfregiata, che ciba la Chiesa di Dio. Notate, allora li ho visti tutti profetizzare. Oh sì, re, così dice il Signore, sali. Ed ora la cosa strana è, erano effettivamente ispirati. Ma ora osservate, ma quel tipo di ispirazione non impressionò quell'uomo di Dio, Giosafat. Lui disse, aspetta un minuto, credo di aver fatto un errore qui, c'è qualcosa che non va. Non avrei dovuto mescolarmi in questo. Vedete? Il bue conosce la stalla del suo padrone. Vedete? C'è. Lui disse, scusami, signore Acab, ma non ne hai un altro profeta? Ebbene, Acab avrebbe detto, ebbene, 400, di un solo accordo. E gli uomini più istruiti che abbiamo, ed eccoli qui, di un solo accordo, dicono, questa è la volontà di Dio, questa è la volontà di Dio. Lui disse, non suona proprio bene, comunque, giù nel suo cuore, amen. Oh, siete pronti? Eccolo! Egli sapeva che quello non suonava come la parola di Dio. Disse, non ce n'è solo un altro? Ora ascoltate! Acab disse, sì, abbiamo un santo rotolante. Ne abbiamo uno chiamato Micaia. Ma ti dico, lo detesto! Oh, sì! Ne abbiamo un altro, ma lui non è membro della nostra organizzazione. L'hanno scomunicato molto tempo fa. Lui è là fuori, sulla collina da qualche parte. Il suo nome è Micaia. Giosafat disse, vorrei proprio sentire cosa dice lui. Amen. Lo vedete? Un simbolo di oggi. Non ce n'è semplicemente un altro? Lui disse sì, ma oh, è un fanatico. Dice sempre cose malvagie su di me. Come poteva dire qualcos'altro quando la parola di Dio aveva detto cose malvagie su di lui? Ebbene, lui condanna persino la nostra organizzazione. Ebbene, è uno che rompe la Chiesa. Ecco tutto in merito a ciò. Ebbene, i profeti hanno cercato di farlo scendere e dargli una laurea, ma oh, lui non voleva stare fermo, è uscito da là proprio subito, è solo un vecchio fanatico. Vedete? Giosafat aveva sufficiente spirito di Dio e lui, da suo papà, lui disse, vorrei ascoltarlo, andate a prenderlo. Ebbene, ti avviso! Lui sbava ed ogni altra cosa. Non ha proprio la dignità che hanno questi altri individui. Vorrei ascoltarlo. Le mie pecore conoscono la mia voce. Non seguono uno straniero. Capitò che Giosafat fosse uno degli agnelli di Dio. Lui disse, quello non suona proprio bene. Non ha la giusta. C'è un tintinnio, ma non ha il rintocco. Come rame risuonante e squillante cembalo. Non suona proprio bene. Come versare piselli su una pelle di mucca secca. Come era solito dire Roy Davis. Non suona proprio giusto. Lui disse, fatemi sentire questo tizio che è il fanatico, come lo chiamate. Quello che non si unirà alla vostra organizzazione. E quello che ha proprio le sue idee. Perché lui sapeva che quell'uomo doveva avere la verità. Perché sapeva che non era quella. Così lui disse, andrò a prenderlo allora. Così uscirono nelle colline giù nel vicolo dove lui stava predicando, o la piccola missione. Ed ecco arrivare un messaggero. E mentre se n'erano andati, oh mai, fecero una scenata. Ebbene, persino un tizio chiamato Sedechia andò e si mise corna sulla testa. Oh, fratello, aveva proprio la giusta rivelazione. Aveva olio nelle sue mani e tutto il resto. Lui si stava divertendo. Sì, Signore, oh, così dice il Signore, come spingeremo la Siria fino nella sua terra con queste corna. Si stavano divertendo. Così il messaggero che venne disse, Micaia? Disse, sì. Sei il figlio di Imla? Sì, lo sono. Sei il profeta, il santo rotolante, il fanatico? Ebbene, immagino di essere io. Ebbene, il re vuole vederti. Oh, lo vuole. Micaia lo sapeva già, senza dubbio. Il Signore gli aveva già detto in merito a cos'era tutto quel radunarsi laggiù. Così lui si alzò, così lui disse. Ora, aspetta un minuto. Prima di iniziare questo risveglio, ti dirò cosa voglio che predichi. Ora, tutti gli altri predicatori non predicano di queste cose. Non dire niente delle corse di cavalli e non dire niente di questo questo e quello, perché, vedi, gli altri predicatori non lo dicono. Disse, tu di la stessa cosa che dicono loro. Ora, quello fu ciò che sarebbe oggi. Ora diremo ciò che dice la scrittura. Lui disse, Micaia, gli altri profeti hanno profetizzato il bene per il nostro re. Ed ora, sai, d'altronde lui è un uomo dignitoso. Ora, devi dire la stessa cosa che lui. Loro dicono, e profetizza il bene. Lui disse, come il mio Dio vive, io dirò soltanto ciò che è il così, dice il Signore. Amen. Dio ci dia dei Micaia. Restate con la parola. Egli potrebbe non aver avuto tutte le fantasie che avevano gli altri. Egli potrebbe non aver avuto la laurea che aveva l'altro, il PhD. Potrebbe non aver avuto la posizione sociale. Lui potrebbe non aver avuto il grande DD davanti alle persone, ma lui aveva la parola. Amen. Oh, eccolo! Lui sapeva che Dio avrebbe mantenuto la sua parola. Così lui disse, solo ciò che Dio mi dirà di dire, io dirò la stessa cosa che Dio dice. E se Dio predice che questi giorni arriveranno, predice che questa è la cosa sbagliata, l'adorazione di donne o l'intercessione di santi o comunione di santi, se egli condanna tutta questa assurdità e queste altre cose. E dire, come Ianne e Iambre contrastarono Mosè, così faranno questi negli ultimi giorni. Io condanno la cosa nella parola di Dio e dico che è sbagliata. Restate con la parola. Non mi importa quante sensazioni percepite, quanto potete saltare e acclamare, quanto potete fare questo, l'altro, se lo Spirito di Dio non vi guida ad una vita pura, perfetta davanti a Dio, condannate la cosa. Se Dio avesse voluto che faceste scorrere oli, egli vi avrebbe reso un albero di ulivo o un pozzo petrolifero del Texas. Lasciate che vi dica qualcosa. Dio ha uno scopo per ogni cosa. Restate con la parola. Ciò che dice la Bibbia, restate con essa. È l'Urim Tummim di Dio. E il vecchio Micaia, il profeta, rimase sulla parola di Dio. Scese laggiù, tanto audace quanto un leone. Quella notte il Signore gli diede una visione. Lui sapeva dove si trovava. E osservate! Oh, fratello, anche gli altri avevano avuto una visione, ma la loro visione non cooperava con la parola di Dio, ma Micaia era con la parola di Dio. Perché Elia, che aveva la parola di Dio, il profeta, il veggente, aveva già detto cosa sarebbe avvenuto ad Acab. Così come poteva Micaia dire che qualcosa di buono sarebbe avvenuto quando la parola di Dio disse che del male sarebbe avvenuto? Così lui era con la parola. Fratello, non importa quanto sia alto il campanile o quanto la gente vada vestita bene, che istruzione ha il pastore, o qualcosa di questo, o cosa dice il vescovo Shane, o chiunque altro, se è contrario a quella parola, restate lontano da ciò, restate nella parola. Ecco dove rimane il vero servitore di Dio, proprio su quella parola. È giusto? Micaia andò lassù e vide la sua visione, e quando profetizzò e vide la visione, lui la vide cooperare proprio esattamente con la parola, coincidere proprio con essa. Egli sapeva di avere il così, dice il Signore. Salì lassù e disse, Micaia, figlio di Imla, devo andare a Ramoth di Gilead o devo ritirarmi? Micaia disse, sali. Disse, ora, quello non suona giusto. Persino lui sapeva di meglio, lui stesso. E molte di quelle persone si uniscono a quelle grandi cose classiche solo per essere popolari. Sanno diversamente lo spirito di vita che opera nel mondo. Avrebbe detto loro che è diverso se avessero avuto affatto qualche scintilla di vita in loro. Vanno al seguito di queste fantasie, o rane che saltano e scosse, e saltare e correre d'ogni cosa, quando sanno che è contrario, ma vanno con ciò a motivo di una sensazione. A chi importa delle sensazioni? Voglio il così, dice il Signore. È così, ciò che dice la parola. Ora credo in una religione di cuore, credo nella gioia che posso conoscere, credo nella potenza dello Spirito Santo, credo nella guarigione divina, credo in tutte le manifestazioni dei doni, ma devono essere poste riverentemente nel corpo, operando esattamente in armonia con la parola. Quando vado in un posto e inizio a predicare, faccio una chiamata all'altare, una donna si alza e parla in lingue. Ebbene, che disgrazia, che peccato è quello! Quello mostra che il loro pastore non è sulla parola di Dio, o lui fermerebbe quella cosa e direbbe, non fatelo! Vedete? Niente contro il dono. È usato in modo improprio, vedete? E molte cose. Potrei prendere ore con ciò. Sapete di cosa sto parlando? Quello è del tutto cattolicesimo e protestantesimo. Ma restate nella parola. Notate ora. E quando lui vide la visione, lui andò e gli parlò, disse, sali. Lui disse, quante volte devo scongiurarti di dirmi la verità? Lui disse, ma ho visto Israele disperso come pecore che non hanno pastore. E lui disse, te l'ho detto, sapevo cosa avrebbe detto prima che tu lo portassi qui. E così lui non poteva dire nient'altro, lui aveva la parola di Dio, egli non poteva far altro che condannare la cosa. E io dico stasera alla luce della Bibbia, io condanno questa assurdità, sensazione, fanatismo e le cose che dicono. La parola di Dio non c'è niente in essa e la Chiesa è giusta e tutta l'altra roba. La condanno nel nome di Gesù Cristo, sull'autorità della parola di Dio, che cielo e terra passino, ma la parola di Dio rimarrà per sempre la verità. È così. Ora, disse, sali se vuoi. E cosa successe? Questo tizio aveva ogni grande sensazione. Si divertiva, girava attorno, perché lui era il capo della chiesa. Gli girò attorno e lo colpì sulla guancia con la mano. Lo schiaffeggiò. Oh, posso sentirlo dire. Sei un piccolo santo rotolante contraffatto. Dove è andato lo Spirito di Dio fuori da me? Quando esso è entrato in te? Lui disse, sai cosa ho visto? Disse, mentre tutti voi stavate avendo il vostro grande divertimento qua giù e la vostra grande festa, come a dire, qua giù, qualcosa stava venendo in cielo allo stesso tempo. E vi sto dicendo, mentre i figli prodighi sono nel porcile e l'America sta ballando sotto il ritmo del bugi bugi e rock and roll, con i loro Elvis Presley e i loro chi ama Susie, sta avvenendo una riunione in cielo ora. Lui disse, Dio ha aperto le finestre e mi ha fatto guardare dentro. Mentre voi stavate avendo il vostro tempo di rock and roll, Dio mi ha fatto guardare nel cielo. E là dentro ho visto qualcosa. Disse, cosa hai visto? Lui disse, ho visto la grande schiera di Dio, posta a destra e a sinistra di Dio. E c'erano angeli da una parte e dall'altra parte. E disse, quando ho visto gli angeli, uno posto da una parte e uno dall'altra, la schiera del cielo si era riunita. E disse, Dio disse, chi farò scendere giù? Oh, mai, ascoltate, chi potrò far scendere così da poter portare lassù Acab per adempiere la mia parola che è stata parlata dal mio profeta? Rimani con la parola, fratello, senza riguardo a quante veste di rock and roll abbiano e quanto lo suonino in chiesa e quanto lo recitino in chiesa, quanto facciano questo, quello o l'altro. Rimanete con la parola. È così. Dio mantiene la sua parola ogni volta. Notate, ma disse, chi possiamo far scendere? Chi possiamo far scendere laggiù e far salire qui Acab, poiché deve essere adempiuto? E lui disse, ho visto uno spirito di menzogna avvicinarsi. Disse, lascia andare me. Io scenderò ed entrerò in ognuno di quei vescovi e quei profeti e tutti i presbiteri di Stato e tutti gli altri. E li ispirerò a profetizzare una menzogna così da poterli far salire lassù. Ora aspettate un minuto, state fermi. Siete pronti? Ispirazione! Ispirazione che non si allinea con la Bibbia e l'ispirazione sbagliata. Fratello Branham, come possiamo essere certi di essere nel giusto? Vediamo sorgere questo, vediamo sorgere quello, e tutte queste cose e fantasie. Restate con la parola! Certo, entrambi erano ispirati. Qui c'era un piccoletto che stava da solo, lui era ispirato. Qui c'erano 400 bravi vescovi e loro erano ispirati. E ognuno diceva, così dice il Signore. Ma come sappiamo qual è giusto? Restate con la parola. Micaia aveva la parola e lui sapeva che il male doveva essere trattato male. Lui conosceva quell'ipocrisia, quella falsa religione, quella roba che aveva molta classe in essa. E una Isabel dipinta e tutte queste altre cose dovevano essere affrontate dalla mano del Dio vivente. Perché il profeta, la parola di Dio, aveva detto così. Voi dite il profeta, era la parola di Dio? Sì, Signore, lo sapranno, avendo il Signore variamente in molte maniere parlato ai padri, nei profeti, in questi ultimi giorni, nel suo Figlio, Cristo Gesù. È così, certo, era la parola di Dio. Erano là, ispirati, pensavano di essere nel giusto, non dico che non fossero sinceri. Erano sinceri, erano uomini famosi, non erano uomini ignoranti, non erano solo uomini impreparati, erano grandi uomini ammaestrati nella parola, ispirati, ma la loro ispirazione non cooperava con la parola della Bibbia. Ecco perché Micaia sapeva che erano in errore. E la Bibbia disse che nell'ultimo giorno uomini saranno amanti di se stessi. Ebbene, intendete dirmi, quel piccolo insignificante parla a me? Sono un vescovo, sono il capo di così e così, sono il grande individuo nella Chiesa Cattolica, sono il grande, il metodista, il battista o persino nel pentecostale. Sono il presbitero di Stato, intendi dirmi, lasciate che l'uomo è così, intendi dirmi questo, quello. La Bibbia disse saranno amanti di se stessi, vanagloriosi, orgogliosi, bestemmiatori, disubbidienti, ingrati, empi, senza affezione naturale, incontinenti e senza amore verso i buoni, avendo una parvenza di pietà proprio come fecero loro, ma rinnegandone la potenza, la parola. Se non parlano secondo quella, non c'è vita in essi. È così. Avendo una parvenza di pietà, ma rinnegandola, anche tali schiva, perché questo è il genere che va di casa in casa con i loro libricini e campagne, e così via, e guidano donnicciole sciocche cariche di peccato, guidate da concupiscenze, e mai in grado di giungere alla verità. Che tipo sono loro? Ianne e Iambre, hanno ogni genere di fantasia ed ogni cosa. Come Ianne e Iambre contrastarono Mosè, così questi resistono alla verità, uomini di mente dissoluta, concernente la parola, cercando di prendere la parola di Dio e pervertirla in qualcos'altro, in un'organizzazione fantastica o religiosa, o edificarsi un gran nome, o costituirsi un gran nome, anche tali schiva. Restate con la parola! Cosa avvenne? Lui disse, ho visto questo spirito di menzogna dire, io scenderò, li ispirerò, li farò profetizzare una menzogna. E quegli uomini, così disposti a compiacere il pubblico, oh Dio aiutaci, così disposti a prendere questo, essere un insegnante con prurito d'orecchi, saranno volti dalla verità in favole, come lo Spirito Santo ci ha avvisato e ci ha detto negli ultimi giorni come sarebbero stati. Così disposti a diventare popolari loro stessi per ottenere una radio più grande, una televisione più grande, o un nome più grande, o una possessione in chiesa più grande, qualcosa di più grande, con dell'autoesaltazione, così disposti a farlo al punto che mancano di osservarlo nella parola. Ma mica io stavo osservando la parola. Lui aveva la verità, lui aveva la parola. Notate, allora lui disse cosa sarebbe avvenuto. E questo tizio si avvicinò e lo schiaffeggiò sul volto. Disse, in che direzione è andato lo Spirito di Dio? Disse, lo vedrai, quando sarai seduto nella cella interna nascondendoti. E Acab disse, mettete in prigione quel tizio, chiudete tutte queste riunioni ad ogni modo. Non vogliamo più di queste azioni di santi rotolanti qui attorno. Non preoccupatevi, sta arrivando. Mettetelo in prigione e dategli pane d'afflizione e acqua d'afflizione. E quando tornerò in pace, mi occuperò di lui. Altre parole, gli farò tagliare la testa. Il vecchio Micaia, stando sulla parola di Dio, conoscendo la sua visione, oh Dio, sapendo che la sua visione era esattamente con la parola di Dio, non poteva fallire. Lui disse, se tu tornerai affatto in pace, Dio non mi ha parlato. Amen e amen. Oh gente, l'ora è tarda, ma voglio dirti questo, mio caro amico. Voi non mai ascoltate un programma che vi dice che questa non è la parola di Dio, è la verità. Non ascoltate mai alcuna fantasia che non viene messa e predetta dal Signore Gesù Cristo, perché Egli, quando Lui stesso venne e guarì i malati, Egli lo fece solo in modo che la parola potesse essere adempiuta, solo per adempire la parola. Egli ha predetto entrambi per tutti i simboli delle chiese. Nelle rivelazioni il 17° disse, io vidi una donna, una meretrice, seduta su una grande bestia di colore scarlatto, su 7 teste. Il Vaticano è su 7 colli. L'ho appena lasciato alcuni mesi fa. E disse, lei era la madre di meretrici, le figlie che erano nate da lei. Ogni donna malvagia può dare alla luce una brava figlia. Ma osservate, cos'è una meretrice? Una prostituta. Cosa sono queste donne di cattiva fama? Sono uomini, sono donne che commettono adulterio e vivono con altri uomini che non sono loro marito. E queste persone, queste chiese, affermano di essere servitrici di Dio e la Chiesa di Dio, e sono intolleranti e fanno le cose del mondo, commettono fornicazione spirituale, lasciano che la loro congregazione si trucchi, loro, donne, portano pantaloncini e le lasciano uscire a vestirsi come il mondo, e non lo condannano mai. Lasciano che gli uomini fumino sigarette in compagnia o bere un sorso di liquore. Lasciano che abbiano le loro piccole partite di carte e giocano a biliardo nel seminterrato e tengono balli e danze nella chiesa e cene di beneficenza ed ogni altra cosa e insegnano un po' di teologia meschina al posto della parola del Dio vivente. Sapete che la verità è meschino, infantile, effeminato, non so cosa dal diavolo. E nel nome di Cristo lo condanno alla luce della parola di Dio e dico, dobbiamo essere rigenerati, ispirati dallo Spirito Santo, nati di nuovo, camminare in umiltà e nella presenza di Dio, per riuscire mai ad andare nel rapimento nei giorni a venire. Volgetevi dalle cose di Dio, voi gente, sulle vostre ginocchia. Tu, chiesa di Dio, che affermi di aver baciato il bordo delle benedizioni di Dio, resta con la parola di Dio ed ogni cosa contraria ad essa resta lontano da ciò e continua ad avanzare. Le luci della sera sono qui. Il Signore Gesù verrà presto. Possiamo chinare i capi solo un momento. Oh, per quel grande giorno, quel giorno del giorno e quel libro dei libri. E i libri furono aperti, ed ogni uomo fu giudicato secondo le parole che erano scritte nel libro. mio povero amico illuso. Non tutto, sì, amico mio, e tu che hai cercato invano e hai combattuto l'aria, proprio come un uccello, ho notato, che cerca di sbattere la testa contro una finestra per spegnere la luce. Cosa ha fatto? Lui solamente si spacca la testa. La luce continua a risplendere. Un giorno lassù nella Statua della Libertà, sul braccio grande, gli uccellini erano morti tutti attorno. Ho detto, cos'è successo? L'uomo disse, c'è stato un temporale ieri sera, e nel temporale questi uccellini sono volati nella luce. Invece di usare la luce per mettersi al sicuro, cercarono di togliere la luce sbattendo con le loro piccole ali, e si sono spaccati la testa. Non cercate di spaccarvi la testa per far dire alla parola di Dio qualcosa che essa non dice. Non cercate di allinearvi con le società di questo giorno, perché se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è in voi. Perché non prendete solo la luce del Vangelo e volate in salvo stasera? Oh, proteggici Dio! Padre Celeste, mentre uomini e donne sono seduti qui, ragazzi e ragazze, gente diretta all'eternità, i petroli e luce cosmica di questo mondo, con 16 diversi elementi di cui siamo costituiti, nel loro corpo c'è un'anima che è preziosa, il principio, l'inizio. E ti prego, Signore, di occuparti proprio ora di quel cuore, quell'anima, quel posto tenero che vive per sempre, che ci dà il nostro movimento. E prego che tu salvi ogni peccatore perduto stasera. Possano comprendere che queste grandi pietre miliari che stiamo passando, questi segnali che lampeggiano da entrambi i lati della strada, stanno solo indicando la prossima apparizione del giusto, il Signore Gesù, di cui essere amico significa vita, conoscerlo è vita eterna. E possiamo conoscerlo solo secondo la Bibbia, non tramite la nostra Chiesa, ma tramite la nascita, la nuova nascita, essere nati di nuovo. E Padre, credo con tutto il cuore, non c'è persona mortale qui insieme a me che vorrebbe essere condannato e andare all'inferno. E perché lasceremmo che qualcosa stia sul nostro cammino? Perché vorremmo accettare un falso, quando i cieli sono pieni della cosa reale? E mentre la terra è alla sua grande festa di vino babilonese, bere vino, gozzovigliare, donne mezze vestite, concubine come aveva Nabucodonosor, c'è una scritta che si muove sulla parete. Veggenti lo videro arrivare, che si alzano sopra la persona normale. Lo vediamo perché è scritto nella parola, non più acqua, ma fuoco questa volta. E abbiamo visto la scritta sulla parete? Vediamo che ogni nazione è condannata. E Dio prenderà la sua Chiesa, i nati di nuovo. Sta arrivando l'ora in cui quelli in passato, nell'epoca luterana, l'epoca metodista, lungo tutte le epoche che si sono addormentati con cuori fedeli in Dio, quando il Gran Turco era solo una fogliolina e quando era un'infiorescenza. Ma continuando insieme, sarà raccolta insieme quella vita e la risurrezione verrà. Tutti quelli che comporranno il grande e meraviglioso corpo del Signore Gesù, presto sarà vicino. Tu hai detto quelli che lo rigetteranno, saranno cacciati nelle tenebre di fuori, di grida e pianto e stridor di denti. Padre Dio, non c'è una persona che vorrebbe essere là. Oh, abbi pietà di noi, Dio, e con i nostri cuori pentiti, con i nostri capi rivolti verso la polvere, da dove tu ci hai presi, e se tu tarderai noi torneremo. Dio, sii misericordioso verso di noi, mentre supplico per questo uditorio in attesa. Dopo questo messaggio, stasera, prego che tu sveglierai le persone perché realizzino di stare nella tua presenza. E mentre abbiamo i capi chinati, c'è una persona qui dentro. Quanti piuttosto, ci sono molti di voi, che comprendono che la vostra vita non si è allineata alla parola di Dio. Avete gingillato del continuo, avete creduto a metà e avete preso un po' del mondo, un po' di questo e un po' di quello, e non ne potete più di ciò stasera. Oh, siete stati membri di chiesa, è vero, forse non lo siete stati, non lo so. Ma davanti a Dio, davanti alla cui presenza potremmo stare prima del mattino, ci potrebbe essere un missile atomico che distrugga l'intera cosa nell'annientamento prima che spunti il giorno al mattino. Ricordate, è giorno in Russia ora. E gli disse: due saranno nel letto. Deve essere notte da qualche parte. Quando egli viene, uno sarà preso, l'altro lasciato. Siete soddisfatti nel vostro cuore, alla luce della parola di Dio. Siete nati di nuovo dallo Spirito di Dio e i frutti dello Spirito seguono la vostra vita con amore, gioia, pace, longanimità, bontà, fede, mitezza, pazienza. Vi stanno seguendo? Altrimenti sareste così, così sensibili, possa io porlo in quel modo, che alziate la mano a Dio e riconosciate di essere in errore dicendo: Dio, sii misericordioso verso di me e aiutami ad essere il tipo di cristiano che tu desideri che io sia, dandomi lo Spirito Santo e lasciarmi vivere una vita devota. Vorreste solo alzare la mano a Dio? Dio benedica ognuno. Molte, molte mani sono alzate. Ora ci sono altri che vorrebbero alzare la mano, che non l'hanno fatto quella volta. Vorreste alzare la mano? Donne, Dio vi benedica. Uomini, donne, comprende. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, signore. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, ragazzino. Lo comprendete, la serietà di questo? Non venite in chiesa solo per ascoltare un messaggio o per vedere un messaggero, intendo. Venite per ascoltare il messaggio. E il messaggio è lo Spirito Santo che prende la parola di Dio e la dà a voi. Ora che ne è di ciò? Forse al mattino sarà troppo tardi. Siete disposti nella presenza di Dio ad alzare la mano, voi che non l'avete ancora fatto, e dire: Dio, sii misericordioso verso di me. Voglio il tuo Spirito in me. Perché Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica. Dio ti benedica là dietro. Dio benedica a te e te e te e te, sì. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signore. Sareste disposti a dire: Dio, sto scendendo alla casa del vasaio, non ne posso più, ho sempre voluto una vita consacrata, e stasera sto scendendo alla casa del vasaio per deporre il mio cuore e dire: Dio, fallo a pezzi e dammi un cuore nuovo, uno spirito nuovo, e poni il tuo spirito proprio al centro di esso e lascia che la mia vita scorra proprio secondo la tua parola. Rendimi un Micaia di questo giorno affinché possa stare sul così dice il Signore, e la mia visione, la mia vita che io vivo davanti a te, non io ma lo Spirito in me vive la vita che la Bibbia richiede. Ecco come voglio essere. Oh Dio, per la tua misericordia rendimi tale. Qualcuno ora che non ha alzato la mano vorrebbe farlo ora? Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica. Sedete proprio molto calmi mentre pregate ora. Ogni capo chinato, ogni occhio chiuso, tutti in preghiera, proprio soavemente, dolcemente, accettatelo ora. Veloce passaggio. Niente della terra può rimanere al suo posto. Fonda le tue speranze sulle cose eterne. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Fonda le tue speranze sulle cose eterne. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Siate racchiusi con Dio ora. Quando il nostro viaggio sarà completato, oh, se a Dio sei stato fedele, bella e luminosa la tua dimora in gloria. La tua anima estasiata vedrà. Ora cosa dovete fare? Tieniti all'immutabile mano di Dio, quella è la sua parola. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Fonda le tue speranze sulle cose eterne. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Egli è proprio lì vicino a voi. Guardo di nuovo dall'altra parte dell'uditorio ora, verso un piccolo caro uomo. Ha detto addio al suo tesoro l'altro giorno, solo per un poco. E un altro è seduto qui da qualche parte. Ha detto addio al suo tesoro solo per poco tempo, mentre se ne sono andate, si tenevano alla mano immutabile di Dio. I loro amati mariti sono qui stasera, tenendosi alla mano immutabile di Dio, sapendo che incontreranno di nuovo i loro tesori. Oh, cosa sarebbe se non l'avessero fatto? Oh, fondate le vostre speranze su cose eterne. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Nostro Padre Celeste, mentre la musica porta dolcemente l'accordo, e questo è un messaggio. Un predicatore, lo Spirito Santo, ci predica ora tramite la musica, dicendoci cosa fare con questo messaggio stasera. Tenetevi proprio alla parola immutabile di Dio. Cieli e terra passeranno e cambieranno, ma la mia parola non passerà mai. Essa non può cambiare. È la parola del Dio immutabile. La tua parola ho nascosta nel mio cuore, disse il salmista, affinché non pecchi contro di te. Ci sono state 20 o 30 mani alzate stasera, Padre. Uomini e donne hanno udito la parola quando fede viene dall'udire. Hanno fatto quest'unica decisione pienamente sufficiente che per il tuo aiuto e la tua grazia da quest'ora in poi ti serviranno. Ora non vorrai dolcemente, padre, entrare nel loro cuore? Poni il tuo spirito nel loro nuovo spirito. Tu hai dato loro uno spirito nuovo, o non avrebbero mai alzato la mano, non l'avrebbero desiderato. Ma sono scesi alla casa del vassaio e hanno lasciato che tu mutassi le loro emozioni e le loro idee. Ed ora nel loro cuore sono stati teneri. E tu hai detto, nessuno può venire a me se il padre mio non lo attira. Non avrebbero potuto alzare le mani dal più giovane al più anziano se tu non avessi detto loro di farlo. L'hanno fatto perché tu hai parlato a loro, ed è Dio che li dà a Cristo come dono d'amore. Hanno arreso il loro cuore e possiamo sentire la tua grande voce dire: chi ode la mia parola, non la tua chiesa. La tua chiesa ha la tua parola ed essa non è contraria alla tua parola. Ma chi ode la mia parola e creda a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Benedicili, Padre, con lunga vita, con vita eterna, e risuscitali nell'ultimo giorno, come tu hai promesso, e possa questo essere un grande servizio di consacrazione, quando i santi del Dio vivente gioiranno e saranno rinnovati. Possano i malati, ognuno, se c'è qualcuno presente, possano essere guariti. Possa il tuo spirito essere manifestato tramite Cristo nostro Signore. Ora, con i nostri capi chinati, solo un momento. Mi chiedo, voi che avete alzato la mano, credo abbiate accettato ciò che avete detto, ma e credo che siete stati sinceri. E vi porto alla parola di Dio, che è la verità. Ora c'è solo una domanda. Dove? Lo intendevate sul serio? Se lo intendevate sul serio, era Dio che bussava al vostro cuore. È così. Ora, se lo intendevate davvero sul serio, allora le vecchie cose sono passate. Dio ha detto così, non può cambiare. Gesù disse: chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Penso, se è davvero avvenuto nel vostro cuore, che vi sentite abbastanza grati a Dio, che vorreste avvicinarvi qui al suo altare e inginocchiarvi e rendergli grazie per ciò che Egli ha fatto per voi. E mentre la sorella continua con lo stesso cantico, vorrei che ognuno che ha alzato la mano, insieme a quelli che non l'hanno fatto, che lo desiderassero, vengano e che si inginocchino e diano una parola di ringraziamento all'Onnipotente per ciò che Egli ha fatto per noi. Quello dimostra che eravate sinceri. Fonda le tue speranze sulle cose eterne. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Quando il tuo viaggio è completato, se a Dio sei stato fedele, bella e luminosa la tua dimora in gloria. La tua anima estasiata vedrà. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Tieniti all'immutabile mano di Dio. Fonda le tue speranze sulle cose eterne. Attieniti all'immutabile mano di Dio. Oh, andrò fino alla fine. Ora mi chiedo, abbiamo molti pastori ed evangelisti qui stasera che amano vedere anime nel regno di Dio. Mi chiedo, fratelli, se voi vieni qui, pastore, e mi chiedo se i fratelli vorrebbero prendere il loro posto proprio qui. Offriremo una preghiera per queste care persone. Lo sapete? Secondo la parola, faccio un test di prova. Hanno alzato le mani che avrebbero accettato l'eterna parola di Dio stasera e creduto. E ho detto, ora abbiamo pregato. Ora, guardate cosa disse Gesù. Portiamolo alla parola ora. Abbiamo molte fantasie, ma portiamolo alla parola. Gesù disse, chi ode la mia parola e creda a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Dio disse così, quello lo conclude per sempre. Nessuno, disse Gesù, può venire a me se il Padre mio non lo attira. E tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Nessuno è perduto. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E io lo risorgerò nell'ultimo giorno. Oh, quanto meraviglioso guardare questo altare quando una sola anima vale 10.000 mondi. Non sono mai venuti per unirsi ad una chiesa, sono venuti perché sono un membro del corpo di Cristo. Sono venuti qui per offrire ringraziamento e pregare. E prego che lo Spirito Santo unga e riempia ogni cuore su e giù da questo altare stasera con uno spirito pacifico e dolce, umile, che darà alla luce i frutti e la giustizia di Cristo finché ci sarà respiro nel loro corpo e andranno a casa in gloria. Vorrebbero gli evangelisti e pastori venire e stare intorno con noi mentre offriamo la preghiera, se volete. Ognuno, non importa le vostre affiliazioni con le chiese, quello non ha niente a che fare con ciò. Vogliamo solo che veniate proprio attorno alle persone. Andrò fino alla fine, sì, sto. Lasciate che sia il motivo del vostro cuore. Pagherò il prezzo, ciò che fanno altri cristiani. Farò il mio cammino come Micaia, con i pochi disprezzati del Signore. Ho iniziato con Gesù e andrò fino alla fine. Oh, andrò fino alla fine, sì, andrò, pagherò il prezzo, ciò che fanno altri cristiani. Farò il cammino coi pochi disprezzati del Signore. Ho iniziato con Gesù e andrò fino alla fine. Sono. C'è un altro che vorrebbe fare il cammino? Vi vergognate di me davanti al Padre mio, davanti agli uomini? io mi vergognerò di voi al mattino davanti agli angeli. Vi vergognate davanti a questo piccolo uditorio stasera di prendere la vostra posizione? Vi vergognate? Chi mi confesserà davanti agli uomini? Io lo confesserò davanti al Padre mio. Io farò il mio cammino, Signore. Andrò fino alla fine. Ho iniziato ad avanzare con Gesù e andrò fino alla fine. Siate proprio in preghiera tutti mentre offrono ringraziamento a Dio per il perdono dei loro peccati. Oh Dio, il Padre e Redentore dell'umanità, questi sono venuti stasera confessando che non sono stati posti sufficientemente nel corpo di Cristo e sono venuti stasera per prendere la loro posizione tramite la guida della mano di Dio e la parola. E preghiamo ora che tu li ponga nella posizione nel regno, in qualsiasi modo essi serviranno, e possano essi di un unico accordo stasera credere alla tua santa parola. E possa tu, tramite lo Spirito Santo, parlare a loro, e possano loro proprio, tramite ispirazione, essere guidati alla posizione nel corpo di Cristo alla quale tu li hai chiamati. Oh Dio, come ti ringraziamo per questo. Questi gloriosi occhi tuoi fa fremere il nostro cuore vedere uomini e donne che si inginocchiano umilmente ad un altare e confessano i loro errori e supplicano per misericordia. Portali fino alla fine, Signore. I tuoi servitori unti, i ministri della parola sono di fianco a queste persone e io sono qui vicino a questo sacro pulpito. Questo è un momento meraviglioso. Gli angeli di Dio hanno piantato il loro campo sul fianco di questo luogo stasera, perché sta scritto nella parola. Gli angeli di Dio sono accampati attorno a coloro che lo temono. E nel grande mondo invisibile che ora è attorno a noi, incita le nostre emozioni al ravvedimento e per portare il male davanti ai nostri occhi, che abbiamo agito male. Con cuori penitenti arrendiamo le nostre vie malvagie, Signore, e chiediamo misericordia divina. E possa lo Spirito Santo, che ci ha promesso misericordia, darla ad ognuno di noi, mentre supplichiamo umilmente e chiediamo a Dio di adempiere la sua parola e di modellare le nostre vite e il nostro carattere per adattarsi alla sua parola. Lo chiediamo nel nome di Cristo.